Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il nostro Spirito.
Perseveriamo nella nostra Eucaristia quotidiana, nel nostro ufficio, mentre le notizie dal mondo sono sempre più gravi.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetti dall'1 al 12. Stavano ancora parlando al popolo quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la resurrezione dai morti. Li arrestarono, li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli: «Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo?» Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi costruttori e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Capitolo 21, i primi 14 versetti. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore.
Nel brano degli Atti ritroviamo la citazione del Salmo col versetto cruciale che troviamo anche in altri scritti del Nuovo Testamento e che quindi deve essere stato molto importante nella riflessione, forse addirittura, come dicono i Vangeli, anzi c'è da credere, in bocca a Gesù stesso, che si è rifatto a questo Salmo prima ancora della sua passione. Ecco, poi invece nel Vangelo abbiamo il capitolo aggiunto nel Vangelo di Giovanni, un capitolo singolare, anche come linguaggio, come è noto, alquanto diverso dal linguaggio del resto del Vangelo, e che è stato aggiunto. E come vediamo alla fine del capitolo, non lo leggiamo, ecco, però alla fine del capitolo ancora emerge il motivo di questa aggiunta.
Anch'io mi sono fermata un attimo sulla prima lettura, proprio su questa citazione del Salmo 117-18, che appunto deve essere così importante perché è citata in continuazione nel Nuovo Testamento e interpretata come una allegoria, o comunque come un, sì, insomma, applicata al mistero di Gesù. E infatti Pietro nel suo discorso sembra proprio dire due frasi parallele, cioè quello che è avvenuto e la profezia. Dice: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, Gesù è la pietra scartata da voi costruttori, voi avete crocifisso, è divenuta pietra d'angolo, Dio lo ha risuscitato dai morti. E quindi, sì, insomma, è la prima volta che vedevo esattamente la citazione come spiegazione o dimostrazione delle parole di Pietro. Questo deve essere stato una scoperta dopo la risurrezione di Gesù, anche per i discepoli, cioè il mistero di una pietra che viene scartata proprio dai costruttori, cioè proprio dal suo popolo, in particolare dai capi, dicono gli Atti, e che però Dio sceglie come pietra su cui tutto l'edificio si deve costruire, tutto l'edificio, sotto il cielo, questa universalità. Non c'è altro nome sotto il cielo dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Invece, rispetto al Vangelo, se posso aggiungere un pensiero, mi ha colpito questa annotazione: nessuno osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Evidentemente nel rapporto di Gesù c'è una sorta di reverenza e di timore che doveva essere probabilmente abituale verso il maestro, e mi fa pensare questa nuova pesca miracolosa a un grande incoraggiamento in una situazione che comunque rimane sempre di grande fatica e di fallimento, perché questa pesca non avviene senza una notte in cui non si è pescato nulla. E quindi la situazione della Chiesa, perché questo testo è proprio molto simbolico della vita della Chiesa, di questo successo che però è miracoloso rispetto alle forze dell'uomo e alla sua percezione. Non penso che dopo una notte di fatica e di frustrazione il sentimento fosse leggero, quindi che veramente rimane questa, diciamo, questa spina, questa infermità nel cammino della Chiesa, questo senso di debolezza e di impotenza. Il successo c'è per mano del Signore, ma questa croce, insomma, nel cammino, per cui si avanza con grande fatica, c'è anche qui dopo la risurrezione di Gesù.
Mentre Sara parlava adesso le ultime cose, mi è venuto in mente che Giovanni 6, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, anche lì dissero i discepoli: ma che cos'è questo per una folla così grande? E qui, anche qui, non avevano preso nulla, però il Signore poi ha fatto fare una pesca abbondante. E se io ho visto appunto con il Signore, è Lui che fa tutto e basta abbandonarsi a Lui e credere in Lui. Nonostante tutta la nostra debolezza e la nostra pochezza.
Quando i discepoli scendono dalla barca, la mensa è già pronta. C'è già il pesce e il pane pronto per tutti. Però c'è la richiesta del Signore a portare del pesce che avevano appena pescato. E quindi questo bisogno, insomma, questo insegnamento della condivisione e della partecipazione al banchetto esteso, poi se i pesci pescati, così come detto nella nota, è una simbologia dei futuri discepoli, e quindi esteso ai futuri discepoli che faranno parte della schiera dei cristiani in seguito, a partecipare.
Giovanni, questo capitolo, versetto 6, fa dire a Gesù, dopo questa notte nella quale non presero nulla, che davvero può richiamare anche tutta la storia ecco, e anche forse questo nulla nel quale possiamo anche affondare in una sorta di nichilismo. Invece Gesù dice: gettate, figlioli, nella parte destra. Fecero come lui aveva detto e non potevano più tirare per la grande quantità di pesci. So che dico un parallelo che è abbastanza risaputo forse, ma a me colpisce sempre, perché dopo anche la lettura di Ezechiele, capitolo 47, al versetto 2, appunto, l'acqua che scaturiva dal Tempio scaturiva dal lato destro, e poi quest'acqua va e viene misurata l'altezza, e a un certo punto, più avanti, al versetto 9, dice che in quelle acque, dove giungono le acque, risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà, sulle sue rive vi saranno pescatori. Ecco, cioè, mi sembra quasi un parallelo puntuale a questa lettura di Ezechiele, e poi c'è questo bello invito, appunto, dopo che portano anche i pesci e c'è il pane, non capisco bene come possa esserci del pane. E Gesù dice loro: venite a mangiare. E anche qui c'è una citazione bella, secondo me, presa dal Cantico, al capitolo 5, dal versetto 1: sono venuto nel mio giardino, sorella mia sposa, e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo, mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte. Mangiate, amici, bevete, inebriatevi, o cari. Ecco, questo invito a questo convivio è meraviglioso.
Dunque, sugli Atti mi colpiva anche questa, l'affermazione appunto di questa pietra scartata dai costruttori, che è divenuta la pietra d'angolo. Allora, i costruttori, mi sembra di capire, sono i costruttori del primo Tempio, perché la costruzione è il Tempio, è dal Tempio che è stata scartata la pietra, che è Gesù, e Gesù è la pietra d'angolo ed è la prima pietra del nuovo Tempio, del Tempio del suo corpo, del Tempio che è la Chiesa, che viene edificata su di lui. E nel Vangelo di Giovanni mi colpiva invece questo comportamento così diverso. Il discepolo che Gesù amava è quello che riconosce il Signore. Pietro è quello che si getta in acqua per raggiungerlo. E gli altri sono quelli che remano e portano la nave fino a terra. E mi colpiva perché è un po' un'immagine anche della Chiesa, dove ci sono ruoli, compiti, attività diverse e diverse persone, che tutti concorrono però allo stesso risultato, cioè all'incontro con il Signore, che però è quello che si fa loro incontro, dice che si avvicina a loro, è lui che si avvicina.
Cioè sul piccolo particolare della traduzione, dove si dice che Pietro era svestito, quindi si vestì. Per gettarsi in mare uno si veste, tanto uno non poteva, è impossibile che fosse nudo. Il testo dice nudo. La parola è epenzitis, che è il vestito di sopra. Sono due vestiti. Uno è il vestito di sotto, ipoditis, e l'altro è il vestito di sopra, epenzitis. Pietro non aveva il vestito di sotto, ma era vestito, aveva il vestito di sopra. E se lo cinse, il vestito di sopra si poteva tenere, e poi fra le gambe, quando uno doveva lavorare, se lo cingeva in modo da avere libere le mani e i movimenti anche delle gambe, ma era vestito, non è che fosse nudo. Era nudo nel senso che non aveva il vestito di sotto, e perciò si mise a posto il vestito di sopra per poter essere libero di nuotare, e quindi andò. No, ma è un particolare che credo che sia chiarito dai termini. I termini aveva, ecco, quindi, no, è un particolare forse insignificante. Il senso del capitolo mi sembra si vede alla fine, e comunque c'è sempre il confronto e in parallelo in questi capitoli fra Giovanni, noi diciamo Giovanni, fra il discepolo amato e Pietro, e chiaramente anche il capitolo 20 è così, e la figura del discepolo amato trascorre anche il Vangelo, è presentato come alla base del Vangelo, è il testimone. Diversi deducono proprio da questo capitolo che il discepolo amato non è uno dei figli di Zebedeo. Io non so se questo sia un argomento definitivo, però alcuni lo presentano, ecco, esegeti da tempo, in questo modo, perché qui c'è un elenco di 7, 2 non sono nominati, altri 2, ma fra quelli che sono nominati si parla dei figli di Zebedeo, che è l'unica volta nella letteratura giovannea in cui si parla dei figli di Zebedeo, Giovanni e Andrea. Ecco. Però poi emerge nel racconto il discepolo che Gesù amava e non sembra uno dei 2, almeno così sembra. Sembra, vabbè, questo può essere un argomento, chiaramente è il testimone, è da identificarsi quasi sicuramente con, nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni non c'è ancora la formula il discepolo che Gesù amava, che chiaramente è una formula che lui non si è attribuito ma che la comunità gli ha dato, è chiaro, ecco, ma là si dice l'altro, c'era Andrea è il primo discepolo secondo il Vangelo di Giovanni, ma sono 2 che vanno con Gesù il primo giorno, che sono discepoli del Battista e vanno con Gesù e stanno con lui quel giorno. Uno dei 2 era Andrea, non si dice chi era l'altro. L'altro discepolo probabilmente è il discepolo di Gesù, quello che poi diventa il discepolo che Gesù amava. Insomma, comunque è molto interessante sotto questo aspetto, perché tutto il capitolo mostra il discepolo che Gesù amava è morto, gli ultimi versetti lo dicono, e c'è il riconoscimento da parte delle chiese giovannea, della sua tradizione e della chiesa giovannea, del primato attribuito a Pietro, anche se la versione di questo primato è estremamente significativa se si confronta con l'altra versione che abbiamo in Matteo 16. Non voglio tenerla lunga su questo, ma è estremamente significativo, perché qui il primato di Pietro è riconosciuto e si racconta che è stato il Gesù risorto a darglielo, ma gliel'ha dato attraverso umiliandolo, perché chiaramente il significato di ciò che segue è l'umiliazione di Pietro, cioè è il testo del primato, del potere di Pietro, perché Pietro però deve ricordarsi che Gesù gliel'ha dato umiliandolo. Infatti dice che Pietro si rattristò molto del modo in cui Gesù metteva in dubbio che lui lo amasse. Vabbè, questo mi sembra, nel testo di oggi io sento il linguaggio, come tutti ammettono, è quello della missione. Troviamo nei sinottici, non in Giovanni, ma nei sinottici troviamo questo linguaggio, questa immagine, vi farò pescatori di uomini, la rete nelle parabole di Gesù, la rete che raccoglie, eccetera, la missione dei discepoli, e anche sotto questo aspetto questo brano è estremamente istruttivo, è la presenza di Gesù nel fallimento della missione, perché quella volta hanno preso tutto questo enorme, ma è stato un miracolo, che ha dimostrato la presenza di Gesù, ma l'esperienza è quella del fallimento, non presero nulla, però Gesù c'era lo stesso, era là e ha dimostrato che lui c'è facendo il segno, mostrando loro che lui è presente e che non debbono venir meno nella loro missione. Continuiamo a presentare al Signore la preghiera della Chiesa in questo tempo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo secondo l'indicazione data all'inizio della Messa, perché il Signore ci dia consapevolezza rispetto ai tempi che stiamo vivendo e perché noi cristiani non siamo mai neutrali, ma sappiamo avere un atteggiamento profetico di fronte agli avvenimenti tragici che ci circondano, che sono sotto i nostri occhi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Così per il Papa e chi più ha un peso in quello che dice, Preghiamo per i vescovi di Oriente e di Occidente, per i capi religiosi delle grandi religioni abramitiche, ma anche per i patriarchi dell'Oriente, il patriarca della Russia, perché sappiano anche loro avere la forza di una parola evangelica rispetto a quello che tocca tanti loro fedeli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che gemono sotto giochi importabili, inumani. Preghiamo per chi soffre la fame, la sete, la nudità, per chi vive solo nelle case di riposo, negli ospedali, nei manicomi, in tutti i luoghi di sofferenza. Preghiamo. Preghiamo perché la gioia della risurrezione, come dicono gli inni di questi giorni, perché Gesù sia sempre la nostra gioia pasquale in ogni atto della nostra vita, per la nostra offerta quotidiana a Lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per l'infanzia negata a tutte quelle popolazioni che sono in guerra, per i bambini non amati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Sì, raccogliamo anche tutte le altre intenzioni delle persone, intenzioni di chi ci segue, quelli che sono affidati a tutta la comunità, dovunque siamo, in particolare i nostri fratelli e sorelle, la loro Eucaristia, Raina Rica, Main, preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera, che noi ti rivolgiamo confidando nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.